un saluto a tutti e a tutte. Sabato pomeriggio splende il sole ed è la terza volta che con questa puntata speciale di congiunzioni proviamo ad andare in diretta, però adesso mi dicono che effettivamente ci siamo, quindi bella lì. Noi ci eravamo preparate con tutto il nostro armamentario per fare la diretta dai giardini Madre Teresa di Calcutta, però abbiamo dovuto spezzarci e una di noi trasferirsi in Via Cecchi, quindi proveremo a fare queste dirette un po' qua, un po' là, comunque insomma cercheremo di saltarci fuori. E allora oggi trasmettiamo dai giardini Madre Teresa perché c'è questo evento organizzato dall'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide per la riapertura dell'ospedale di quartiere che era stato chiuso nel 2016, anche orché perfettamente funzionante. Ci avviamo verso la zona rossa e quindi il fatto di non riaprire un ospedale sembra l'ennesima follia che il governo di questa regione può fare. Questa giornata è organizzata non soltanto per presentare un ipotetico progetto di riapertura e per chiedere a gran voce che venga ascoltata questa esigenza del quartiere, ma anche per farsi, diciamo, una panoramica tra tutte le realtà che si occupano di salute, cura, sanità dal basso. Ovviamente ho detto tutte, ma non saranno mai tutte, e adesso faremo qualche diretta, diciamo un po' di qua, un po' di là, per cercare di andare ad ascoltare chi appunto della salute e della cura fa un impegno quotidiano e crede nell'autogestione dal basso di queste cose.
Thank you.
e dovremmo essere in diretta con i giardini Madre Teresa, dove si sta svolgendo l'iniziativa per la salute dentro e oltre la pandemia. Allora, un altro pezzo di congiunzioni dovrebbe essere là con le prime realtà che si sono affacciate ai giardini e che ci vogliono parlare della loro concezione legata alla salute e alla cura. Marti, mi senti? Ok. Ok, un po' di musica. Marti, mi senti?
Sono Gilberto della microclinica.
Ah, ciao Gilberto, scusa, non credevo. Non credevo fossi già tu. Ok, allora siamo quindi in diretta con Microclinica Fati, che si trova ai giardini in questo momento. E niente, se volete brevemente presentarvi, dire che cosa fate e perché avete deciso di partecipare a questa giornata.
Volentieri. Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Io mi chiamo Gilberto, sono una delle persone che lavora nell'ambulatorio popolare a Microclinica Fati, un ambulatorio popolare che è ospitato all'interno del centro sociale Gabrio, che da ormai più di 10 anni cerca di dare una risposta universalistica ai bisogni di salute delle persone, di tutte le persone che da questo sistema sono escluse per motivi di documenti, per motivi di residenza, di motivi razziali e quant'altro. Siamo molto, da sempre molto attenti alle questioni della salute territoriale e alla soglia del terzo lockdown totale ormai non si può più parlare di un'emergenza, ma di una crisi sistemica che ha semplicemente portato a galla quelle che erano i difetti e le storture e il disastro della salute territoriale che già preesisteva questa crisi pandemica. Quindi siamo qui ovviamente perché vogliamo, insieme a tutte le realtà che si occupano della chiedono con forza la riapertura del Maria Adelaide, rilanciare con una risposta diversa dal basso il bisogno di salute territoriale, di cure primarie e di diritti della salute per tutte e per tutti.
Senti Gilberto, sì, scusami, volevi aggiungere qualcosa?
No, dico che in questo senso ovviamente questa vertenza sul Maria Adelaide è sicuramente una lotta che va portata avanti con forza per rilanciare queste tematiche.
Ci dici di che cosa si occupa di solito la microclinica Fati?
Ma noi siamo un ambulatorio popolare che si occupa soprattutto di salute di persone migranti senza permessi, senza documenti o in molti modi purtroppo escluse dall'assistenza sanitaria o che hanno molti problemi di accesso a cure, a farmaci, consulenze specialistiche, eccetera.
Ok, e quindi insomma voi avete deciso di partecipare a questa giornata perché sposate fondamentalmente questa concezione del diritto alla cura, dell'accessibilità alla cura e il fatto di dover essere una cosa distribuita in maniera capillare uniforme sul territorio?
Evidente, sì. Questo tipo di assistenza è fondamentale. Lo dicono, peraltro, anche, cioè non diciamo solo noi, lo dicono studi scientifici, anche ufficiali, che le cure primarie, le cure territoriali sono fondamentali e non devono lasciare indietro nessuna e nessuno.
È cambiato qualcosa? Che cosa è cambiato dal prima del Covid al durante il Covid al forse non possiamo ancora dire il dopo Covid per il vostro ambulatorio?
Ma sicuramente il problema della possibilità di muoversi, di mobilità, ha comunque limitato anche l'accesso al nostro ambulatorio, benché ovviamente noi abbiamo cercato di tenere aperto almeno nella prima ondata con una linea telefonica. Adesso in realtà abbiamo sempre tenuto aperto al pubblico con tutte le misure del caso, ma sicuramente le persone sono più in difficoltà a venire da noi, sono più in difficoltà in senso generale, sia per motivi innanzitutto economici, tutti quelli che avevano lavoro precario ovviamente hanno perso il loro sostentamento, e quindi notiamo un acuirsi di una crisi che sicuramente di situazioni di difficoltà che sicuramente preesistevano, ma che questo momento, questo lungo momento pandemico, ha veramente acuito.
Ok, e che contributo vi interessa dare all'assemblea che ci sarà oggi?
Ma credo che come ambulatorio una delle dei punti che portiamo è appunto l'estensione, cioè non solo lo sviluppo, il miglioramento e la ristrutturazione, direi, delle reti territoriali, ma anche un allargamento, cioè una risposta di allargamento di diritti ai migranti, a tutte le soggettività che in questo dalla salute pubblica sono in vari modi escluse.
Certo, sì, l'accesso alle cure non è un diritto effettivamente per tutti e tutte. Allo stato presente ci saranno anche altre realtà che si occupano proprio della discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie. Senti, noi adesso, siccome vogliamo andare un po' veloci con gli interventi da parte delle varie realtà, per ora ti salutiamo e andiamo a sentire qualcun altro, qualcun'altra, e poi nel caso ci riaggiorniamo.
Certo, grazie, a risentirci.
Grazie, ciao. Grazie, ciao ciao. E adesso dovremmo sentire subito qualcun altro.
Sì, eccoci, siamo qua ai giardini, adesso mi dirigo verso Torino Street Care e Progetto Fatima, che sono qui davanti a me, e insomma iniziamo magari col Progetto Fatima per insomma raccontarci di che cosa vi occupate, che cosa state facendo e anche il perché siete qui oggi a partecipare a questa giornata.
Ok, ciao, io sono Ines Stefano e sono una chirurga. Mi occupo da moltissimi anni di perineologia, cioè del perineo, quindi dei disturbi.
Scusami, non abbiamo sentito il nome.
Ah, non hai sentito? Ines De Stefano.
Ok, ciao Ines.
Okay, ciao.
sei su Radio Blackout.
Ah, ok. Volevo presentarvi il progetto Fatima. È un progetto che abbiamo fatto insieme a Rainbow for Africa. È stato in un caso pensato da un donatore danese, in realtà. E finirà a fine di marzo. Abbiamo raccolto una sessantina di questionari sulle donne che afferiscono ai dormitori di Epacini, nei posti dove noi andiamo a fare i tamponi, la campagna di tamponi. Okay. Il questionario è mirato a cercare i problemi del perineo, che sono problemi molto spesso frequenti nelle donne che sono di solito che hanno avuto più parti, più gravidanze, tipo l'insufficienza di incontinenza urinaria o problemi di dolore perineale, e lì si può arrivare fino alle dimestrazioni genitali femminili, che sono patologie quasi mai vengono fuori negli ambulatori normali, perché queste persone non vanno e non afferiscono negli ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale, vuoi per la barriera culturale, vuoi per la barriera anche linguistica. E noi ne abbiamo raccolte un po', e adesso siamo anche collegati con i centri antiviolenza di Torino, con Camminare Insieme. Il nostro intento è quello di allargare la raccolta di dati, e forniamo, essendo io proctologa e lavorando insieme a un'osteopata ostetrica, Giovanna Gariglio, offriamo anche la terapia nel caso in cui sia necessario e sia possibile fare dell'eradicazione e le donne vogliano, ecco.
Okay.
Questo è il progetto.
Quindi voi fondamentalmente andate a cercare la vostra utenza.
Sì.
Questo
sì,
è un po' l'approccio.
Abbiamo iniziato cercando di farli venire da noi. Il Covid ci ha bloccato tantissimo, perché le persone non vengono dove noi siamo, noi abbiamo cominciato in via Pacini. Poi la voce si è sparsa, abbiamo contattato consultori, abbiamo fatto camminare insieme, il gruppo Bele, i centri antiviolenza, allora ci siamo spostate noi da loro. Infatti adesso faremo l'ambulatorio, per esempio la prossima settimana andiamo in via Pacini di tra le persone e in centro antiviolenza nello stesso pomeriggio.
Quindi, okay.
Ci stiamo spostando noi, in pratica facciamo un ambulatorio nomade.
È quello che abbiamo cercato di fare noi oggi con lo studio, ma non ce l'abbiamo fatta. Vi auguriamo di avere più fortuna. E comunque voi vi occupate quindi di salute prevalentemente femminile?
Femminile essenzialmente, sì, assolutamente. In questo momento è dedicata a loro, anche se noi il perineo io l'ho sempre valutato anche per gli uomini, noi abbiamo dolori perineali, il falco anche degli uomini, però le patologie che noi vogliamo tirare fuori sono quelle delle donne in questo momento. Sono donne che si tengono i loro problemi a casa, non vanno a farsi vedere, non hanno, anche se hanno un medico curante si vergognano e non ci vanno. Quindi cerchiamo di tirarli fuori se possibile e di curarli anche se possibile, assolutamente.
Certo, e queste quali sono le patologie più frequenti?
Le patologie più frequenti sono l'incontinenza urinaria, che è molto frequente, i prolassi, prolasso della vescica, prolasso rettale e il dolore perineale. Il dolore perineale che non viene fuori facilmente, quindi bisogna cercare di prendere la fiducia delle donne in modo che te lo possano raccontare, quindi è un percorso abbastanza lungo, no? All'inizio. E poi i problemi posturali, noi guardiamo la donna nell'insieme, quindi molto spesso vengono di più perché hanno mal di schiena, quindi noi le trattiamo dal punto di vista posturale, mentre le tratti vengono fuori gli altri problemi, come sempre.
Certo.
Questo è.
Senti, voi che appunto fate questo lavoro itinerante, finora avrete visto tantissime donne, c'è una...
Con Covid sì, ne abbiamo viste non tutte quelle che avremmo voluto, che avremmo potuto, okay. Quindi speriamo che il progetto vada avanti lo stesso ancora.
Certo. Direste che c'è una correlazione tra, diciamo, le condizioni di vita date anche da possibilità legate al reddito o al non reddito delle persone con l'insorgere di queste patologie?
Sì, tantissimo, perché non è una patologia soltanto legata alla gravidanza, è una patologia legata alla società, cioè al fatto che loro mangiano male, sono molto spesso in sovrappeso, non fanno attività sportiva, cioè il problema è molto più grande, molto più esteso anche al di fuori di loro, quindi donne che mangiano, si sa ormai che le obesità sono molto di più nelle persone che hanno un reddito basso che non in quelle che hanno un reddito alto, per esempio.
Certo.
E queste donne qui sono molto chiuse in casa, non hanno possibilità di fare ginnastica, di camminare, di uscire, quindi c'è un problema grande, che è anche sociale, non soltanto medico, assolutamente sì.
È anche
sono
politico.
Sono fattori di rischio per queste patologie, assolutamente sì. Sì.
E senti, per la giornata di oggi che cosa pensavate di portare? Che cosa vi
ma
ha portato lì?
Io ho portato dei volantini insieme al CCM, noi siamo il CCM AMREF. Ieri abbiamo fatto l'altro giorno, abbiamo fatto una riunione collegiale per nominare presidenti, una fusione con AMREF, e AMREF si occupa anche di mutilazioni genitali femminili. Quindi io spero con loro di ampliare il campo di azione, di riuscire a raggiungere anche queste donne che hanno problemi legati a questa cosa, che ha un fondo culturale proprio importante. Quindi noi qui siamo venuti per conoscere tutti i gruppi che sono qua, partecipano qui, portare i nostri volantini se qualcuno interessa e cercare di capire se si può fare l'ambulatorio itinerante anche qui, ci stiamo pensando.
Ah beh sì, sarebbe una bella idea.
Abbiamo
comunque
un camper, forse magari
portarli in città.
Farlo.
Comunque sì. Quelli che avete fatto hanno avuto un certo successo da quel che mi dici, quindi...
Sì, insomma, adesso bisogno, cioè... sta cominciando ad averlo. Dico, se non ci fosse il Covid sarebbe un'altra cosa. Purtroppo il Covid è veramente penalizzante, tanto. Però conviviamo, dai.
Certo. Senti, grazie Ines. Noi stiamo facendo una trafilettata, quindi passiamo poi alla realtà successiva. Ripassami pure la
grazie
social.
Grazie a te, grazie tantissime. Ciao.
Ok, rieccoci.
Ciao. Senti Martina, ma prima di passarci il prossimo collegamento, che sarà?
Sarà Torino Street Care.
Ok, sarà Torino Street Care. Ci dici un po' com'è lì la situazione, se è arrivata della gente, hanno montato cose, le persone si
certo.
fermano?
Allora, qua sì, diciamo che la situazione si sta riempiendo, ci sono vari banchetti informativi appunto relativi alle varie realtà che hanno partecipato e che stanno partecipando alla giornata, del materiale appunto informativo, stiamo passando anche a distribuire dei piccoli questionari per iniziare a capire un po' quali sono i bisogni anche relativi alla salute delle persone che abitano in questo quartiere e soprattutto cosa è cambiato anche in seguito ovviamente a quest'anno di pandemia. Quindi insomma la situazione è questa, passate se ci state ascoltando e ora passerei appunto a la parola a Fabrizio di Torino Street Care.
Passate ai giardini Madre Teresa di Calcutta per chi appunto se lo sta chiedendo perché magari si è appena collegato o collegata.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Fabrizio Mazzoletti, sono un volontario di Torino Street Care. Torino Street Care parte da un'iniziativa dell'Ordine dei Medici che ha al proprio interno una commissione solidarietà. Tra i principi fondanti dell'Ordine dei Medici c'è proprio la cura delle persone in stato di fragilità. Questo progetto è stato sostenuto dall'Ordine degli Infermieri e è stato stilato un protocollo d'intesa con la Regione che sostanzialmente fornisce i dispositivi, i test e quello che serve per l'espletamento delle operazioni di screening sulla popolazione. Questo progetto in questa prima fase prevede il fatto che possano essere fatti dei test rapidi a persone in condizioni di fragilità, non necessariamente senza dimora, ma semplicemente anche solo in condizioni di fragilità, che magari hanno difficoltà ad accedere ai servizi, al Servizio Sanitario Nazionale per fare i test.
Sì, quindi fondamentalmente andare a fare i tamponi a chi non riesce a farli.
Sostanzialmente sì. In questo ci hanno aiutato anche alcune realtà torinesi come Neruda, come altre realtà. Abbiamo fatto tamponi nei centri antiviolenza, abbiamo fatto i tamponi nelle associazioni che si occupano dei minori. Si tratta di test rapidi, qualora poi il test rapido dia risultato positivo viene poi fatto un tampone molecolare. A fronte del risultato del tampone molecolare la persona, se positiva, viene presa in carico.
Senti, ma cosa ne pensate del fatto che i tamponi non vengano, cioè generalmente non vengano fatti, o almeno non vengano fatti quanti ne dovrebbero essere fatti, e però voi poi dobbiate andare effettivamente a colmare questa mancanza andando laddove c'è anche il rischio di focolai potenziali e che potrebbero produrre molti danni?
Allora, si è individuato appunto una fetta di realtà in cui effettivamente c'è più difficoltà per tutta una serie di motivi ad accedere ad esempio ai test. Allora, è cambiato rispetto ad aprile-maggio dell'anno scorso un po' il contesto. Sono stati attivati dei servizi del comune, per esempio le case di accoglienza, tipicamente i dormitori del comune hanno cambiato modalità, sostanzialmente sono aperte tutto il giorno e chi entra in comunità viene necessariamente tamponato. Però ci sono realtà in cui comunque, realtà diciamo così anche autogestite, in cui questo ovviamente c'è molta più difficoltà che avvenga, e quindi ci siamo offerti, qualora le persone siano disponibili a valutare il proprio stato di salute rispetto al Covid, ci siamo offerti di fare questo screening medico in maniera da proteggere anche le persone, ecco.
Sì, senti, e oggi che cosa volete fare lì? Parteciperete all'assemblea che ci sarà dopo?
Sì, noi sì, illustreremo quello che è presente per il nostro state care. Io poi mi occupo anche di informazione, nel senso che scrivo per presenza, per cui tenterò anche di informare su quelli che sono alcuni aspetti, che sono alcuni che sono stati migliorati, altri che sono ancora critici nell'assistenza, ad esempio, diciamo così, Rainbow for Africa, che è una onlus che fa
sì,
una
sì,
serie di progetti.
La conosciamo.
Esatto. È quella che ha messo a disposizione i volontari e che coordina sostanzialmente il progetto Torino Street Care dal punto di vista pratico fattivo. Quindi è stata attivata anche una unità di strada di recente, e quindi io faccio parte anche di questa unità di strada, e quindi illustrerò anche questo aspetto, cioè l'aspetto dei senza dimora che non sono presi in carico. E quindi mi occuperò anche di informare su quelli che sono gli aspetti di miglioramento o tuttora critici delle istituzioni rispetto alle situazioni di fragilità sociale.
D'accordo, allora poi ci vediamo poi dopo all'assemblea.
Molto volentieri, un saluto a tutti.
Dai,
e a tutte.
Un saluto a te, grazie. E allora adesso mandiamo un pezzo musicale giusto per snellire un po' tra le dirette, e poi torneremo con chi diciamo se la sentirà di parlare ai microfoni. Questi finti flauti tropicali, ritorniamo ai giardini Madre Teresa di Calcutta. Dovremmo essere in diretta con un'altra delle realtà che partecipano a questa giornata, tra materiale informativo, proposte e l'assemblea finale che ci sarà per decidere come portare avanti la vertenza sulla riapertura del Maria Adelaide. Adesso comunque dovremmo trovarci in diretta con qualche compagna di non una di meno.
Ciao, eccoci.
Ciao, sei su Radio Blackout?
Sì, grazie.
Allora, noi come non una di meno siamo qui perché appunto la nostra salute come donne, soggettività LGBTQIA è sotto attacco da sempre, ma ancora di più quest'anno, in quanto la Regione Piemonte ha deciso di portare avanti una circolare che fa entrare le associazioni pro vita e solo le associazioni pro vita attraverso un bando all'interno dei consultori e che mette in discussione le linee guida del Ministero della Salute che permettevano, a causa del periodo Covid, la somministrazione della RU486 nei consultori. Questa è una situazione assurda e noi da ottobre ci stiamo mobilitando e abbiamo voluto creare una nostra inchiesta che provi proprio ad andare nella stessa direzione in cui va la protesta del Maria Adelaide, cioè costruire dal basso la salute che vogliamo. E attraverso questa inchiesta, a cui hanno partecipato oltre 400 donne, e ora siamo in fase di elaborazione dei dati, vorremmo sfidare la regione con un'idea di molto più che 194. Noi la legge 194 non basta, i dati dell'obiezione di coscienza sono assurdi e nonostante questo continuano a volerci mettere i bastoni tra le ruote. E non parliamo solo di bugie, la nostra inchiesta parliamo di salute ginecologica in generale, di che cosa vuol dire endometriosi, vulvodinia, tutte malattie che purtroppo nessuno ha mai studiato perché non siamo uomini e quindi quando ci vengono diagnosticate sembriamo pazze o con problemi psicologici. Nessuno ce le diagnostica mai, ci sono ritardi di 5-6 anni nella diagnosi, parliamo di menopausa, parliamo di ospedali, consultori e soprattutto di costi delle cure ginecologiche. Certo. E la nostra idea è proprio quella di unirci in rete anche con tutte le realtà che sono presenti qui, proprio per costruire non soltanto un secco no, cosa che faremo mobilitandoci anche nei prossimi giorni, visto che il bando sulle associazioni pro vita nei consultori è uscito qualche giorno fa, ma che faremo anche attraverso appunto attraverso questa inchiesta e per proporre una nostra idea di salute con più finanziamenti, più ospedali e soprattutto consultori e formazione medica femminista e transfemminista.
Certo, ma senti, questa inchiesta è ancora aperta? State ancora raccogliendo dei dati?
No, i dati, la raccolta dati si è conclusa. Okay. Adesso abbiamo fatto, appunto, siamo in fase di elaborazione dei dati e non solo, abbiamo anche fatto una richiesta di accesso agli atti a tutte le ASL della regione per avere i dati aggiornati sulle obiezioni di coscienza. Quindi stiamo aspettando che loro ci rispondano e sono obbligati dalla legge a farlo e anche questi saranno dei dati veramente molto interessanti da mettere a disposizione della lotta.
Ok, quindi quali sono i prossimi passi?
Allora, noi ci riuniremo in assemblea la settimana prossima per discutere appunto delle mobilitazioni da portare avanti contro il bando dei Pro Vita che è uscito qualche giorno fa e vorremmo provare un po' a ripetere il processo mobilitativo che abbiamo messo in campo a ottobre con la mobilitazione che c'è stata il 31 ottobre. E inoltre la nostra idea è che l'inchiesta venga presentata il 7 aprile in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e vorremmo appunto costruire appunto attraverso la rete che si è attivata per il Maria Adelaide ma anche con tante altre realtà che si occupano del tema, associazioni femministe, transfemministe, operatrici, la presentazione di questa inchiesta in quanti più luoghi possibili.
No, molto molto interessante questa cosa dell'inchiesta. Oggi tra l'altro lì da qualche parte, non so perché non mi trovo fisicamente lì, però ci dovrebbe essere un banchetto in cui si raccolgono, diciamo, ulteriori dati non specificamente legati alla salute di genere o transfemminista, ma comunque legati alle problematiche di salute che le persone del quartiere vivono e per il quale appunto la riapertura di una casa della salute o comunque di un punto di riferimento potrebbe invece dare una svolta. Quindi è molto interessante il fatto che si stia cercando di mappare tutto questo tra varie realtà e comunque insomma speriamo di riuscire anche a bandire questi pro vita.
Assolutamente, noi riteniamo sia molto importante far presente i nostri bisogni perché appunto vengono costantemente silenziati e i bisogni non solo delle donne ma di tutte le soggettività che appunto subiscono le disuguaglianze, e i nostri bisogni molto spesso sono anche nuovi, non sono quelli mappati dalle regole del sistema sanitario, quindi queste inchieste sono veramente uno strumento potente per far presente dal basso quali sono bisogni nuovi. Basti pensare al fatto che le soggettività LGBTQIA non sono incluse nei consultori ad oggi, per esempio.
Certo. Sì, sì, no, che è scandaloso un disconoscimento della loro esistenza.
Assolutamente sì.
E allora, grazie mille, e niente, appunto, anche con voi speriamo di vederci più tardi in assemblea, che ricordiamo ad ascoltatrici e ascoltatori inizierà adesso? Beh, insomma, forse
grazie a voi.
Adesso ce lo faremo dire da Martina. Ciao, ciao alle compagne di Non Una di Meno. Martina.
Eccoci, sì, ci siamo. Niente, allora io passerei la parola a Anita dello Spazio Popolare Neruda. Appunto prima, come avete sentito, abbiamo parlato con Torino Street Care e accennava, immagino, anche alla questione dei tamponi, dello screening, dell'importanza di questo tipo di iniziative. Niente, quindi ci facciamo raccontare un po' da chi vive lo Spazio Popolare Neruda quali sono le prossime iniziative in cantiere in ambito di salute dal basso.
Certo, ciao Anita. E ciao Anita. Un po' di musica. My daddy's got a gun, my daddy's got a gun. Ciao papà, siamo in diretta con Anita dello Spazio Popolare sì. Neruda. Oh, finalmente, ciao Anita.
Ciao a tutte e tutti.
E senti, raccontaci molto brevemente, perché stiamo già correndo e rincorrendo, strappando pezzi a Black Milk, raccontaci un po' di questo ambulatorio che dovrebbe aprire all'interno dello Spazio Popolare Neruda.
Allora, certo, oggi come Spazio Popolare Neruda siamo qui perché nei nostri percorsi di lotta abbiamo spesso notato che la salute non è un diritto garantito a tutti, e che se si hanno problemi con i documenti, con la residenza o anche banalmente con la lingua italiana, si è comunque spesso esclusi da tutto una serie di servizi legati alla salute. E dopo aver fatto questo percorso di screening inizialmente interno al Neruda e poi ci siamo riusciti ad aprire al quartiere, ci è venuto in mente questo progetto di aprire un ambulatorio popolare che possa fornire medicinali di base, visite di base e possa anche essere utile per indirizzare ai vari servizi gratuiti che ci sono e quindi per dare una mano a chi non ha accesso alla sanità pubblica a riuscire comunque ad accedervi. E terremo aperto, apriremo e inaugureremo questo giovedì 18 marzo dalle 17.30 alle 18.30 e dopo, quando chiuderà l'ambulatorio alle 17.30, faremo un'assemblea per parlare di questo progetto, di come si può portare avanti nel tempo e anche di quello che può nascere attraverso questo ambulatorio. E nulla, chiunque sia interessato sia per partecipare alla raccolta farmaci che invece anche interessato a dare una mano a tenere aperto l'ambulatorio è invitato assolutamente a venire giovedì e nulla.
Ok, quindi insomma cioè chiunque, te lo dico così un po' in velocità perché effettivamente stiamo cercando di accelerare anche perché ci chiedono poi da chi ci sta ascoltando, ci chiede di parlare anche più nello specifico della questione Maria Adelaide, che è il motivo principale per cui oggi c'è questo evento. Quindi insomma, per qualunque cosa legata a questo progetto dello spazio occupato alle famiglie dello spazio popolare Neruda, l'appuntamento è giovedì, ripetici a che ora?
Giovedì 18 alle 17.30, dalle 17.30 alle 18.30 ci sarà l'ambulatorio aperto e dopo dalle 18.30 in poi ci sarà un'assemblea, una discussione per parlare di questo progetto.
Ok, allora niente Anita, grazie mille e ritorneremo in giro.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao. Rieccoci.
Ecco, allora, okay. Niente, quindi adesso descrivici brevemente com'è la situazione, poi tra l'altro se ci puoi confermare a che ora è l'assemblea, che immagino sarà un po' slittata a questo punto.
E allora, qua continua ad arrivare gente e niente, adesso passerei la parola ad Antonio che fa parte dell'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide, proprio per andare verso la conclusione di questa diretta, di questa puntata, dato che poi appunto inizierà l'assemblea qua ai giardini Madre Teresa di Calcutta, quindi presumo intorno alle 16.30, comunque ci sono già persone sedute in cerchio, quindi insomma siamo quasi pronti e quindi lascerei la parola a lui per raccontare un po' di che cosa si tratta, perché abbiamo organizzato questa giornata e appunto per lanciare anche il momento di discussione che seguirà.
Va bene, grazie Marti.
Pronto, ciao.
Antonio?
Sì.
Ciao. Tu fai parte dell'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide?
Sì. Ho contribuito con altri compagni alla stesura di un progetto di proprio di riapertura del Maria Adelaide, cioè un'azione concreta con un po' l'obiettivo di ragionare su come possiamo riappropriarci di questi temi,
ecco.
Nel senso che la questione per noi centrale è ricordarci che la salute è un bene di cui ci dobbiamo assolutamente riappropriare. Quello che è successo in questi anni ha dimostrato una serie di fallimenti, per cui oggi non solo la sanità pubblica, come vediamo, è in forte crisi, ma non riesce assolutamente a soddisfare minimamente quelli che sono i bisogni, ma anche i diritti alla cura e alla salute.
Che è successo e che continua a succedere, visto che stiamo scivolando in zona rossa, ci sono un sacco di operazioni, di analisi che sono state ritardate di mesi e mesi e quelle sono tutte beghe di chi ce le ha.
Ma con l'aspetto, secondo me, assolutamente grave, è che nonostante che da mesi si dica che occorre andare in un'altra direzione, potenziare i servizi di territorio, riprendere un altro tipo di approccio al tema della salute, superando la centralità degli ospedali, come si vede concretamente azioni non ne sono state fatte in questa direzione. Il tema, per esempio, del Maria Adelaide, che è un ospedale vuoto, che è stato chiuso da pochi anni e che potrebbe essere assolutamente riutilizzato come spazio di, come polo sanitario, non è minimamente preso in considerazione. Per
ecco,
esempio.
Senti, se dovessi...
Cioè, non si sta facendo nulla per cambiare direzione, questo è il tema.
Sì, sì, sembra tutto caduto nel vuoto.
Tutto fermo,
se
tutto fermo.
Con dei vaccini che arrivano a scaglioni, ma non si capisce bene. Comunque, se dovessi riassumere questa vertenza, sì, per la riapertura del Maria Adelaide in due minuti.
Sì, in due minuti.
Sì.
Ci provo. Il tema è innanzitutto riaprire uno spazio di discussione e quindi di confronto, per cui questo è un progetto partecipato, vuole essere un progetto partecipato. La bozza che noi abbiamo elaborato, che è sul Facebook Maria Adelaide, sulla pagina Facebook, è consultabile e benvengono tutti i contributi, ha l'obiettivo di ricostruire un percorso di cura, di continuità di cura da casa all'ospedale e ritorno, cioè garantire tutta quell'assistenza continuativa sanitaria che non c'è stata in questi mesi e che ha messo fortemente in crisi il sistema, è chiaro, nel senso che sono saltati i medici di base, sono saltate i servizi di territorio, la gente ha avuto solo la possibilità di andare a prendere sul pronto soccorso e quindi sono pure saltati gli ospedali, per cui se non si rimpostano i servizi in termini proprio, come posso dirti, di garantire una presa in carico, una cura costante delle persone fin da casa e se ne hanno bisogno, di essere ricoverati in strutture adeguate, ma poi essere riaccompagnate con percorsi anche di domiciliarità verso casa, se non si rimpostano questi servizi non ne usciremo.
E le persone...
Ora, questo non si sta facendo nulla sostanzialmente.
Sì. Le persone del quartiere come vedono questa cosa?
Allora, le persone del quartiere oggi, innanzitutto c'è anche qui, vedo, come anche nell'iniziativa che abbiamo fatto la scorsa settimana, c'è una buona partecipazione. Il tema che a loro in questo momento, per esempio, sta praticamente a cuore e che si potrebbe riaprire fin da subito sarebbe, per esempio, il poliambulatorio, quindi per laboratorio analisi, per riprendere nel Maria Adelaide, dove già si svolgevano questi servizi, potrebbero essere riaperti fin da subito per il quartiere. Poi ci sarebbe tutto il tema di riprendere degli interventi sulla riabilitazione. Maria Adelaide era un centro riabilitativo molto importante. Oggi le persone che escono dall'ospedale non hanno luoghi, non hanno posti letto, strutture in grado di accoglierli. Bisogna andare fuori Torino, fare molti chilometri per avere delle strutture che sono private di riabilitazione. Invece sarebbe molto importante riaprire Maria Adelaide con questa funzione.
Certo, beh, a un certo punto questa dovrà diventare una vertenza politica, immagino.
Dovrà diventare un'avvertenza politica.
Cioè, lo è già, però comunque già. Cioè, bisognerà anche indicare delle responsabilità.
Certo, è ovvio che occorrerà che diventi un'avvertenza politica e sappiamo che il processo, insomma, innanzitutto chi ha in mano il potere decisionale sappiamo che ovviamente è la Regione, quindi la Giunta e il Presidente. Occorre però costruire partecipazione e far crescere questa idea del riprendersi la salute come tema nella cittadinanza, cioè vogliamo arrivare ad aprire un'avvertenza ma sulla base anche di una partecipazione significativa da parte dei cittadini.
Certo, costruire quindi un buon rapporto di forza.
E quindi per questo che abbiamo curato questa serie di iniziative, non ultima quella del 27, dove era prevista una manifestazione e un presidio davanti a Maria Adelaide, e purtroppo lì adesso dovremo probabilmente rinviarla perché c'è il tema della zona rossa e quindi del lockdown.
Certo, comunque insomma noi ci teniamo aggiornati, invitiamo anche ascoltatori e ascoltatrici a tenersi aggiornate dalla pagina Facebook Riapriamo il Mari Adelaide e dai vari volantini, manifesti che stanno venendo affissi in quartiere. Ricordiamo anche che tra una decina di minuti incomincerà l'assemblea a cui parleranno tutte le realtà che finora avete sentito contribuire nel corso di questa diretta. L'assemblea si trova per l'ennesima volta ai Giardini Madre Teresa in Corso Vercelli, quindi chiunque volesse godersi questo sole e anche un po' di discorsi legati al tema della salute è invitato a passare a fare un salto, ecco.
Va bene.
E senti, noi Antonio, noi ti ringraziamo. Io
grazie,
cerco anche di raggiungervi a questo
va
punto.
Bene.
Dai,
grazie.
ciao.
Ciao a tutti, ciao.
E allora da questa congiunzione del fine settimana la chiudiamo qua e vi lasciamo alle sonorità di Black Milk come ogni sabato, che ringraziamo dello spazio che ci ha concesso. Noi adesso ci spostiamo fisicamente proprio ai Giardini per andare a seguire questa assemblea e ci risentiamo sulle frequenze di Radio Blackout 105-250 FM il giovedì dalle 2:30 alle 4, come sempre congiunzioni. Un saluto e un bacione a tutti e tutte.